Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
I miei pomeriggi anni ottantari vissuti nel bordo esterno della galassia, lontano dalla civiltà e da Dantooine, li passavo in salotto con il mio computer giocando ai videogiochi Datasoft. Era circa 35 anni fa. Ve li ricordate quegli anni? Io sì, molto. Stavo lì seduto in salotto a sfogliare tutti i miei floppy rigorosamente piratati. Gioca che ti rigioca, la mia testa era popolata da una mitologia tutta personale. Personaggi pazzi provenienti da conversioni arcade. Bruce Lee che menava tutti con scopi esclusivamente artistici. Zorro che cercava cose infilzando innumerevoli cloni del sergente Garcia. E che altro vi devo dire? In fondo sono un uomo semplice e quindi sono stato un bambino semplice, no? Ero sotto certi versi ossessionato. Del resto giocavo a Conan Hall of Volta solo per cercare di riconoscere Arnold Schwarzenegger in un grumo di pixel. E neanche gli hot pants della cugina Daisy in TV mi distoglievano dai miei obiettivi. Il culo della cugina Daisy fu comunque un concetto che recuperai e rielaborai più avanti, quello tranquilli. E i miei genitori che dicevano? Erano entrambi abbastanza amareggiati, convinti che troppi videogiochi mi avrebbero trasformato in una figura problematica, a metà strada tra un portatore di handicap e un serial killer. La situazione era comunque curiosa. In genere mi importava una sega, come si dice dalle mie parti, di quello che pensavano tutti. A me interessava solo giocare ai videogiochi, sia che fossero in sala giochi, sia che fossero sui floppy disk. E niente. Non ho altro da dire su questa faccenda, direbbe Forrest Gump. Se non che la maggior parte di quei videogiochi che giocavo nel mio salotto erano di Datasoft. Sigla!
Gaming che ti rendono giovane!
Good morning Atariteca, bentornati a questa puntata sulla storia di Datasoft. Una puntata bella lunga, curata, ve l'assicuro, ve lo conferma il vostro omone di fiducia. Ci ho messo tanto cuore e dedizione, ora vi mettete lì comodi seduti e ve l'ascoltate tutta, perché Datasoft è una software house che ha segnato profondamente il decennio 80 e chi l'ha vissuto come me se la porta nel cuore, ma proprio è sempre lì. Allora, prima di partire con questa monografica veramente curata, devo ringraziare Lorenzo, che mi ha offerto un caffè sul servizio apposito di supporto disponibile sul sito di ataritecapodcast.it. Grazie Lorenzo, un bel caffeino mi ci voleva, ti ringrazio tanto. Chiunque voglia sostenere questo podcast lo può fare tramite questo servizio che è sul sito di ataritecapodcast.it. Inoltre vi volevo ricordare l'esistenza del gruppo Telegram di Atariteca, che sta crescendo ragazzi, sta crescendo, si gonfia questo gruppo, siamo 44 anime adesso, ah che meraviglia, arriveremo a un punto che saremo troppi, dovremo farne due di gruppi perché uno non ci contiene più. Esiste anche un canale Telegram di Atariteca, che quello è per gli aggiornamenti, se uno si iscrive gli arriva la notifica quando io pubblico nuove puntate. E quindi a questo punto ragazzi partiamo con la storia di Datasoft, ci ho messo tanto tempo per farlo, è giusto che l'ascoltiate. A voi la fantastica epopea di Pat Ketchum e della sua splendida creatura chiamata Datasoft. Datasoft è stata una software house fondata nel 1980 dal suo presidente, Pat Ketchum. Gli uffici erano a Chatsworth, in California, e iniziò principalmente a supportare i computer Atari 8-bit prima di diversificare la sua offerta, abbracciando anche l'Apple II, il Commodore 64 e il Tandy. Forte di un'esperienza durante la quale aveva esplorato varie tipologie di videogiochi, verso la fine degli anni Ottanta tese la mano anche alle piattaforme Amiga e Atari ST, alle quali propose conversioni arcade, giochi su licenza cinematografica, financo agli educazionali. Non disdegnò neanche la strada di distribuire software europeo nel Nord America, così come la creazione di propri titoli completamente originali. Insomma, un'azienda rampante e flessibile, pronta ad adattarsi a qualsiasi esigenza di un mercato in continua evoluzione. Un vero esempio di imprenditoria.
Questa Carter & Carter cosa produce? Nessuno la conosce,
sì, non è
tra
chiaro,
di noi
eh?
Perlomeno.
La multinazionale che proprio
non conosce. Faccia quella faccia!
Mi si chiede che cosa produce la Carter & Carter.
Le si chiede questa cosa, risponda.
Rispondo volentieri. Ringrazio signorina di questa domanda.
No, signorina.
Dici dica.
Noi produciamo il futuro. Noi siamo il futuro.
Voi siete il futuro.
La nostra azienda produce un futuro migliore.
Vabbè, sicuro,
io sono un futuro migliore.
Senta, si
noi non soddisfiamo i bisogni della gente.
Cosa fatte?
È la gente che soddisfa i nostri.
Ma senta, come tutte le imprese,
certo.
Noi che creiamo stati d'animo, creiamo sensazioni, noi vendiamo stati d'animo.
Vabbè, senta, ci vuole
siamo all'avanguardia,
sì,
noi.
Abbiamo capito,
settore.
Si sieda tranquillo.
Nel settore, all'avanguardia.
Nel settore quale?
Ecco,
scusi,
cosa produce?
Qualsiasi settore, qualsiasi.
Come qualsiasi?
Noi svariamo dal settore farmaceutico a quello merceologico, zoologico, zootecnico, a quello chimico, a quello alimentare.
Scusi, ma come
noi
si
noi siamo in grado, dalla nostra. Tanto è avanzata la nostra tecnologia.
Sì?
No, noi siamo in grado di produrre in uno stesso stabilimento di giorno una crema contro i brufoli. Per fare un esempio.
Una crema contro i brufoli?
Sì, di giorno e la notte stessa dell'ottimo stracchino.
Ma che schifo!
E appunto Carcarlo Pat Ketchum fonda Datasoft nel 1980. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, Pat non ha un gran curriculum prettamente informatico. Ha iniziato a programmare a casa sua all'età di 15 anni, provando a sviluppare vari tipi di giochi, applicazioni, ma alla fine niente più. Quando crea Datasoft, però, ha già alle spalle anni di esperienza nella gestione di vari tipi di software e, soprattutto, contatti con produttori di computer californiani. Tutto questo grazie al suo impiego in una grande e famosa società di distribuzione chiamata Unidata Investments. Nel 1980, infatti, il suo lavoro lo porta ad essere coinvolto in un processo di acquisizione di una software house. Ma anche se alla fine le cose non vanno in porto, lui e altri due suoi colleghi, Terry Cused e Billy Morgan, imparano parecchio riguardo allo sfavillante mondo dei videogiochi e ne rimangono affascinati. Quell'esperienza li convince a desiderare fortemente un futuro in quel campo e ad unire i loro sforzi per ambire a qualcosa di più. Unidata Investments è un gruppo societario molto variegato e i tre si accorgono di avere già un buon aggancio con una società di hardware per computer, la California Computer System, e altrettanti agganci con società di vendita di computer al dettaglio per corrispondenza, la HW Computers, per esempio. Non manca neanche l'occasione per stringere rapporti con una società che produce circuiti integrati. Insomma, nel 1980, tramite un grande gruppo come era la Unidata, era possibile ottenere tutti gli ingredienti necessari per organizzare una nuova compagnia software, che appunto Pat e i suoi colleghi scaltramente riescono finalmente a fondare, e lo fanno il 12 giugno di quello stesso anno. Così, una nuova software house è nata. Una software house che Ketchum guida personalmente per i 7 anni a venire e che sopravvive altri 2 senza di lui prima di tirare definitivamente le cuoia.
Tesoro, io sono con te qualunque cosa tu voglia fare, ma non troverai quello che cerchi in quegli orribili posti inventati. L'universo è solo un vuoto crudele e indifferente. La chiave per la felicità non è trovare un significato, ma tenersi occupati con stronzate varie fino a quando è il momento di tirare le cuoia.
Beh, posso aspettare prima di fare una scelta?
Grande!
Ma se Datasoft viene fondata nel 1980, è solo nel 1982 che la vediamo comparire realmente sui radar di noi videogiocatori di tutto il mondo. Il 1982 è l'inizio di tutto. Quest'anno Datasoft rilascia 10 videogiochi, quasi tutti per Atari 8-bit, sia chiaro. Una cospicua quantità, certo, e forse qualcuno potrebbe anche pensare che sia un azzardo. Ma le direttive di Pat sono chiare. Il boss vive un momento di euforia personale, il suo nuovo lavoro lo diverte e tratta la sua azienda come fosse la sua nuova grande famiglia. Lui non si sente un programmatore, in realtà non lo è mai stato veramente, ma è sicuramente un grande venditore e un esperto di marketing. Ci sa fare con la gente e ha fiuto con gli affari. Così perché non osare? Perché non addentare quel grasso mercato con una grossa boccata e spolparselo ben bene? I primi titoli Datasoft sono per la maggior parte cloni di giochi già presenti in sala giochi e alcuni di essi sono compatibili anche con il TRS-80, il Trash, vi ricordate? Con gli occhi di un osservatore odierno, un esordio videoludico del genere, basato per lo più su surrogati di videogiochi originali e ben più popolari, può essere percepito come una poverata pazzesca, ma la mossa si rivela immediatamente vincente. Nel 1982 la gente è affamata di videogiochi, non gli bastano mai, ed avere l'opportunità di giocarli sui propri computer è il massimo che possano chiedere alla vita. A prescindere dal fatto che siano originali o infime scopiazzature, le vendite sono quindi ingenti e le cose vanno molto ma molto bene.
Previsioni del tempo fino alla mezzanotte di oggi, sulla Puglia, sulla Calabria e sulla Basilicata orientale, annuvolamenti irregolari con precipitazioni di breve durata. Sulle rimanenti regioni, sereno o poco nuvoloso, temperatura in aumento, mari mossi, lo Ionio e l'Adriatico meridionale, poco mossi gli altri mari. Così abbiamo concluso questo primo TG1 del 1983. La nostra redazione augura a tutti i telespettatori un felice anno nuovo con questa apposita sigla di chiusura.
Arriviamo quindi al 1983, nel quale, forte di un anno stellare come quello appena trascorso, Datasoft si piazza saldamente in vetta. Sgomitando si ricava un posto da titolare nella squadra delle software house che contano. Quest'anno, infatti, pubblica 6 titoli, ma stavolta si può permettere di curarli di più, di non pensare solo alla pancia, ma di metterci anche un po' di cuore. Basta cloni e scopiazzature frettolose. A questo giro ci sono i soldi per comprare le licenze e permettersi quindi la conversione dei giochi originali. La qualità del lavoro non è per niente male e anche i titoli completamente nuovi, creati internamente, raggiungono il successo. Con l'aumento del business, anche l'organico aziendale di conseguenza aumenta e tocca le 50 unità. Di cui ben 14 sono programmatori interni. E siccome tutta questa gente occupa anche un discreto volume, si decide di aprire una nuova filiale a Malpitas, nel nord della California. Naturalmente il core dell'azienda sono ancora i videogiochi per Atari 8-bit, rappresentano il 70% del fatturato. Ma vengono prodotte anche conversioni per Apple e Tandy, seppur in misura minore. E ovviamente anche il Commodore 64 si affaccia. Pat Ketchum ci vede lungo. Ha capito che le macchine Atari sono dei sistemi potenti su cui i programmatori lavorano con facilità. E soprattutto ci sono poche software house sul mercato che supportano quella piattaforma. Datasoft si dedica ad annullare quel gap. Riempie proprio quel vuoto che le altre compagnie si rifiutano di colmare, ed è proprio questo che si rivela la sua fortuna. Ecco infatti che il primo videogioco su licenza ufficiale rilasciato quell'anno è la conversione di Nibbler, seguita a breve anche da quella di Zaxxon. Ed è subito festa, certo, ma anche altri titoli come l'originale O'Reilly Mine ottengono un buon riscontro, così come un'altra conversione ufficiale, quella di Moon Shuttle di Nichibutsu. Proprio questo gioco sarà il primo titolo Datasoft rilasciato su cartuccia, insieme alla conversione di Puyan per Atari. Al alla fine di quell'anno benedetto da Dio, Datasoft registra una crescita netta del 400% rispetto all'anno precedente. Pat Ketchum si pettina i baffi con tracotanza mentre ammira il successo della sua azienda. Sembrano lontanissimi i primi tempi della sua fondazione, 3 anni prima, quando per 6 mesi almeno erano andati in perdita secca mentre tentavano di capire le logiche del nuovo mercato. Adesso la crescita sembra inarrestabile. Ed è per questo motivo che il 1984 viene baciato in fronte da 8 nuovi giochi Datasoft. Pat Ketchum ha travolgenti doti da negoziatore e l'acquisizione di importanti licenze di conversione permettono alla Software House di produrre alcuni dei giochi più memorabili di quell'anno. La realtà è che Pat ha un gran fiuto che gli permette di capire in largo anticipo cosa piace alla gente. Anzi, meglio, gli permette di capire cosa potrebbe sicuramente piacere alla gente. Dopo l'acquisizione della licenza di Zaxxon l'anno prima, Datasoft piazza un altro colpaccio accaparrandosi i diritti di conversione della famosissima serie TV Dallas e ne fa un videogioco di avventura. Detentrice del marchio, la Lorimar Production, è molto restia nel concedere la licenza, ma Pat convince i negoziatori concedendo a uno degli sceneggiatori della serie la possibilità di scrivere egli stesso la trama del gioco. Questo e le assicurazioni su uno stringente controllo della qualità permettono a Datasoft di realizzare un gioco che metà pianeta sta letteralmente aspettando in quel preciso momento storico. Altri 4 titoli in arrivo sono conversioni di giochi arcade. C'è Juno First, c'è Lost Tomb, che è un misconosciuto gioco arcade prodotto da Stern Electronics. Gli stessi ragazzacci di Berserk, non so se vi ricordate. E poi ci sono la licenza di distribuzione di Pac-Man e Dig Dug di Atari. Ma una delle gemme più splendenti sulla corona di Datasoft è sicuramente uno dei miei preferiti. Conan, Hall of Volta. Ragazzi, che goduria, quanti pomeriggi con Conan, voi non avete idea. Rilasciato in coincidenza con l'uscita nei cinema del film Conan il Distruttore. Vi ricordate Conan il Distruttore? Dai! Come no? Conan il Distruttore! Quel superbo film in cui c'è Arnold che sdraia un cammello con un cazzotto. È un mito! Che mito, Arnie, che mito! Beh, anche se il gioco non ha niente a che fare con la trama del film e anzi è solo la ribrandizzazione frettolosa di un altro gioco chiamato Visigoth, dove il protagonista era un abile lanciatore di boomerang, il gioco riesce a far sognare i possessori di Commodore 64, quelli di Atari 8-bit, presente, eccomi, e anche quelli di Apple II. E questo nonostante il flickering del protagonista, eh? Forse il merito di tale successo deve essere della copertina della confezione che, ragazzi, sfoggia la quercia austriaca in mis da cimmero, mentre ghermisce uno spadone talmente grosso che fa provincia. Non so, guardate, fatto sta che in quella cover c'era tantissima magnificenza e quindi non poteva che andar bene un gioco così. Infine, il 1984 viene definitivamente chiuso, sigillato e portato a casa con l'uscita di Bruce Lee. Videogioco mitico a cui ho già dedicato un'intera puntata di Atariteca e che vi invito ad andarvi a recuperare, eh? Magari vi metto anche il link in descrizione al podcast. Quell'anno, il 1984, Datasoft inaugura anche una sua linea di videogiochi economica denominata Gentry. ispirata alle linee di videogiochi budget molto popolari nel Regno Unito, sono tutti quei giochi non prodotti internamente, ma semplicemente distribuiti da Datasoft. Molti di essi vengono scritti da programmatori esterni che li inviano alla software house. Se i giochi riescono a superare un controllo di qualità, allora vengono pubblicati e i programmatori remunerati. Altrimenti niente, non vengono pubblicati e i programmatori non vedono una lira, anzi un euro. Circa la metà dei titoli pervenuti riuscivano a superare la verifica, comunque. E 5 sono i giochi che vengono rilasciati nel corso di quest'annata. Sono anch'essi tutti iconici, classificandosi forse tra i migliori in assoluto mai prodotti dalla software house. Il segreto di questo successo è dovuto alla particolare attenzione con cui Pat Ketchum seleziona i programmatori del suo team. Lui non cerca menti particolarmente creative, non cerca artisti del codice, vuole personale efficiente disposto a dare sempre il massimo. E quel massimo non deve necessariamente essere il top assoluto, ma il massimo che riescano a raggiungere nella maniera più ordinata, strutturata e funzionale possibile. Se inizi qualcosa, l'importante è che tu la finisca a prescindere dalle tue capacità. Così diceva Pat. Con il senno di poi, questo dogma suona un po' ironico, visto che proprio nel 1985 Datasoft inizia a pubblicare il primo capitolo di una serie di videogiochi che di fatto non avrà mai una conclusione. Ma ve ne parlerò più avanti, andiamo avanti. Partiamo infatti citando le due conversioni arcade di quest'anno. Datasoft si accaparra la licenza ufficiale di Pole Position di Namco. Se vi state chiedendo come sia stata possibile questa cosa, tenete presente che Atari ha già cambiato pelle vestendo un completino di puro tramiel ed è concentrata unicamente sul settore computer. Quindi quella che era Atari Soft è morta e sepolta, e con lei tutti gli appetiti per il settore dei videogiochi. In pratica, Datasoft distribuisce la versione Atari ribrandizzandola appunto Datasoft. Il secondo titolo arcade è Mr. Do, un gioco ibrido che unisce l'estetica di Dig Dug alla giocabilità di Pac-Man. Prima o poi ne dobbiamo parlare in Atariteca, mo me lo segno. Ma il terzo titolo, quello che fa più rumore di tutti, è la conversione videoludica del film I Goonies. Non credo di dovervi dire molto più, visto che gli ho dedicato un'intera puntata di Atariteca, no? Andatevela a recuperare, metto anche di questa il link in descrizione. Il quarto colpo di quest'anno è un altro titolo su licenza, un videogioco dedicato al personaggio di Zorro. È un puzzle game a piattaforme abbastanza divertente, di fatto qualcosa che si piazza a metà strada tra Bruce Lee e i Goonies. E se lo si gioca senza sonoro forse è anche meglio, eh? Ha una musica di background che è a dir poco sfiancante, ma il gioco è carino. L'ultimo videogioco dell'anno è quello a cui ho accennato per primo quando ho cominciato a parlarvi di questo splendente 1985, ovvero Alternate Reality, un gran gioco di ruolo epico e in prima persona. Nei piani di Datasoft c'era l'intenzione di farlo uscire l'anno successivo, ma alla fine si decide di splittarlo in due parti e di pubblicare la prima subito, proprio quell'anno, con il suffisso di Part 1, The City. Il gioco in sé è fantastico, elaboratissimo e di conseguenza pesante in termini di memoria, tanto che giocarlo comporta un frequente caricamento di dati e il conseguente swapping selvaggio dei dischi nel lettore. Il 1986, 7 giochi pubblicati quest'anno, e sono quasi equamente divisi tra la distribuzione di titoli europei e quelli fatti in casa. Inizia infatti uno stretto rapporto di distribuzione con la software house britannica PSS, che sta per Personal Software Services, che al tempo aveva raggiunto la popolarità in Europa con una serie di videogiochi a tema bellico, denominati appunto War Games Series. Uscivano proprio le cassettine con questo brand laterale. Da menzionare anche la distribuzione di Mercenary, di Novagen Software e soprattutto la conversione cinematografica del film La Storia Infinita, di Ocean. Quest'ultima una fantastica avventura grafico-testuale che gode di un'eccellente resa sul Commodore 64. La piattaforma Atari infatti comincia ad essere messa a margine. Fra i tre titoli originali Datasoft usciti spicca Gunslinger, un'avventura grafico-testuale molto divertente che può essere giocata tramite joystick selezionando dei comandi testuali preimpostati. Molto sullo stile Lucasfilm con il suo Labyrinth, oppure semplicemente digitando i classici comandi testuali in un prompt. Esce anche 221 Beat Backstreet, un gioco basato sul personaggio di Sherlock Holmes e il suo relativo gioco da tavolo. Infine, per chiudere in bellezza, viene finalmente rilasciata la seconda parte di Alternate Reality, Alternate Reality The Dungeon. Come tutti i sequel che si rispettino, è molto superiore al precedente capitolo e può essere giocato anche senza avere conoscenze pregresse. La sua storia ha un finale aperto e fa sottintendere al giocatore l'arrivo di un terzo capitolo che purtroppo non vedrà mai.
Un messaggio agli sportivi, italo-napoletani, italiani di tutto il mondo.
Credo che abbiamo vinto tutti insieme, non è che abbiamo vinto noi e la gente che sta qui, ha vinto anche la città di Napoli.
Ed eccoci arrivati all'anno cruciale, il 1987, l'avete sentito Diego in sottofondo, eh? Che anni che furono per Napoli quelli, mitici. Vabbè. Come se si fosse svegliata da un lungo dolcissimo sogno, improvvisamente quell'azienda colossale che era diventata Datasoft precipita nel profondo baratro del fallimento. Com'è successo? Cosa ha determinato un così rapido declino? Le informazioni a riguardo sono piuttosto scarse ed emerge che il più importante investitore, la Gillette, quella proprio delle lamette, non si sa bene per quale preciso motivo, decide di non crederci più e chiude i rubinetti, chiude i finanziamenti alla società, lasciandola fallire, naturalmente. Forse in conseguenza delle scarse vendite relative all'anno 1986? Boh, chi lo sa? Chissà. Immagino che la cosa abbia abbastanza senso, ma ciò che conta dire è che Pat Ketchum se ne va e la società viene acquisita da due dipendenti, Ted Hoffman e Sam Poole, che ne cambiano il nome in IntelliCreations. In realtà la volevano rinominare HP Software, ma gli avvocati della Hewlett-Packard telefonarono e li fecero capire chiaramente che non erano per niente contenti. Durante i due anni successivi la società continuerà a pubblicare software con la nomenclatura Datasoft, la conserva ancora, ma saranno per lo più distribuzioni di terze parti e giochi non particolarmente memorabili. No, no. Se vogliamo fare una doverosa eccezione ovviamente per la conversione di film come Caccia Ottobre Rosso, giusto perché il film è bello, non ci fu nient'altro. Dopodiché, alla fine, l'azienda chiuderà i battenti definitivamente nel 1989. E lo so qual è la domanda che vi affligge adesso. Che ha fatto? Che ha fatto Pat Ketchum dopo la sua forzosa dipartita da Datasoft? Il buon Pat non se n'è rimasto con le mani in mano ed ha raggiunto, immaginate un po', la Sullivan Blatt Interactive. Sì, proprio loro, dai, dai che ci arrivate. Sì, lo so, i creatori originali del videogioco rivoluzionario che fu Dragon Slayer. Quel Blatt, Don Blatt. E a proposito, avete ascoltato il podcast celebrativo che ho fatto insieme agli intrappolati del retro gaming? Se sì, bene. Se no, meno bene, molto meno bene. E quindi vi lascio il link in descrizione per andarvelo a recuperare, perché è una gran puntata degli intrappolati del retro gaming con me, con l'omone, a festeggiare Dragon Slayer. Comunque, ecco, per i ragazzacci di Dragon Slayer, Pat Ketchum supervisionò i porting dei loro giochi Laserdisc più popolari, come appunto Dragon Slayer 1 e 2 su Windows 95. E poi, insieme a un manipolo di eroici, nel 1990 provò a fondare una sua nuova software house, la Cyber Dreams, che terminò però la sua vita nel 1997. Ma non prima di aver sfornato una manciata di eccellenti titoli horror e anche sci-fi, in collaborazione, pensate un po', con famosi artisti del calibro di Hans Ruud Giger e anche Harlan Ellison. Insomma, Pat si circondava sempre della creme, mica era uno così che si improvvisava. Ketchum comunque vende il 50% delle azioni della sua Cyber Dreams nel 1996, un anno prima, e si ritira dal mondo dei videogiochi, aprendo un suo studio di fotografia che tuttora è in esercizio. Se lo cercate su internet lo trovate, ed esercita a Palm Springs in California, capito? Un posticino brutto. E fa la vita del miliardario, sono contento per lui, penso anche voi, no? Grande Pat, grande Datasoft, grandi voi che mi avete ascoltato fino ad ora. La puntata della storia di Datasoft finisce finalmente qui. È stata lunga, travagliata a ricostruire tutto, ma alla fine ce l'ho fatta, sono arrivato, lo sapete, io sono così. Devo sempre macerare, ho bisogno del mio tempo, ma poi arrivo. Mi raccomando, lasciate un commento su iTunes in maniera da farmi scalare la classifica e ricordatevi del gruppo Telegram di Atariteca. Io vi aspetto sempre qui su Spreaker, Spotify, appunto iTunes Podcast, Google Podcast, giovedì prossimo. Dai che ci vediamo giovedì prossimo e ripercorriamo con nostalgia e curiosità la storia del retro gaming. Ciao a tutti da Atariteca Podcast!